liturgia. Cioè, rispetto, qui ci sono delle persone che hanno avuto modo di celebrare ancora in latino, sì? Quindi in un certo determinato modo, ma non era il latino, non era soltanto una questione linguistica, era soprattutto una questione di ritualità e di una certa idea di chiesa, no? Che era completamente diversa da quella di adesso. Si usava una volta l'immagine chiesa piramidale. La piramide viene in mente subito la cuspide, cioè la punta solitaria da sopra, e sotto tutto il popolo, no? Che tiene in piedi questa costruzione. Ora l'immagine che invece la Chiesa dà di se stessa nell'epoca moderna e contemporanea non è questa, è quella di popolo di Dio, è quella di assemblea, è piuttosto una circolarità, se vogliamo rimanere nell'ambito geometrico, no? Ecco, quindi noi andremo così spigolando, ecco, qualche aspetto, qualche momento della celebrazione così come avviene oggi. Quindi se qualcuno di voi ha a casa un messale, troverà queste cose nel messale, assolutamente. Cioè il modo con cui si celebra oggi l'Eucarestia. I quattro punti li richiamo, le quattro serate. Il primo è, quindi, convocati dal Padre, sono i riti di introduzione della Messa. Questo è il primo punto, no? Quello di questa sera. Adesso faremo anche un elenco, quali sono questi elementi, questi passaggi dei riti d'ingresso. Poi il secondo incontro guarderà invece la proclamazione delle meraviglie, scusatemi, la proclamazione, l'ascolto della parola, cioè la liturgia della parola, la liturgia della cosiddetta liturgia verbi, con delle domande precise: perché si leggono le sacre scritture durante la messa? Va bene. Poi il terzo elemento, dicevo, ecco, la proclamazione delle meraviglie da lui compiute, cioè la liturgia eucaristica, e il quarto elemento, per camminare nella carità, i riti di conclusione. Quindi stasera cominciamo con il primo punto, che è proprio quello di convocati dal Padre, i riti di introduzione, con delle note però un po' così, direi, importanti. Perché facciamo questo lavoro? Perché ci incontriamo a parlare di queste cose? Se lo facciamo è per cogliere, per comprendere che è la lex orandi, cioè è la legge della preghiera che interpreta la legge del credere della Chiesa. Mi spiego. Che io sappia, no, rettifico, che un islamico possa conoscere perfettamente la liturgia cristiana, la dogmatica, la cristologia, è una cosa che può accadere. Ma questo non fa di lui che cosa? Un credente. Ciò che fa una persona credente è la celebrazione della sua fede. Ecco perché si dice che finché non metti piede in chiesa, non ti confessi, non celebri l'Eucaristia, non fai battezzare, cioè finché quello che credi non diventa preghiera e preghiera della Chiesa, non si può dire che uno è credente. Quindi la vera fede passa attraverso la celebrazione. Ecco perché si dice che la lex orandi, cioè la legge della preghiera, la liturgia, definisce chi è il vero credente. E guardate che prima della... è piuttosto persistente, cioè prima di avere tutte le riflessioni teologiche, no? Adesso chi va in seminario, chi vuol diventare insegnante di religione deve fare dei corsi di teologia, ma queste cose sono acquisizioni relativamente moderne. La Chiesa dei primi secoli non si è mai preoccupata di scrivere un trattato di cristologia, celebrava il mistero di Cristo, punto. Questo è. E questo noi dovremmo un po' riscoprirlo, cioè scrostare, svestire i nostri modi di celebrare per ridare quella genuinità, quella freschezza che è quella di chi? Di chi crede veramente, celebra e ama il suo Dio. Questo è un po' il punto un po' dolente, no? Perché noi siamo anche abituati a pensare che una bella celebrazione è quella dove hai... Vediamo un po' cosa si può avere come ingredienti in una celebrazione ritenuta bella. La corale con 40 elementi che sono in grado di eseguire l'alleluia di Handel, del Messia di Handel, trombe, organi, flauti, paramenti straordinariamente belli, fiori e profusioni, candele ovunque. Questa è una messa bella. Cioè, quando gli elementi ad solennitatem, cioè il contorno, è più importante della sostanza, c'è qualcosa che non va. Ecco. E di cose che non vanno o non andavano ce n'erano tante. Ecco il senso anche della riforma liturgica. Ora tutto questo ci permetterà, io spero, no, di introdursi all'interno di una grande tradizione, di quella grande nube di testimoni, come dice la lettera agli Ebrei 12:1, che ci ha preceduto e che ha professato la sua fede a partire da espressioni rituali. Cioè andavano a messa, pregavano. Questa è la tradizione profonda, vera della Chiesa, la tradizione pregata. È per quello che noi percorriamo questa stessa strada, no? Questo significa anche che saremo nella dinamica di chi legge la propria fede a partire da una lunga tradizione di fedeli in preghiera che hanno espresso in questo modo la loro fede. Pensate anche soltanto ai canti, certi canti che ancora, grazie a Dio, non sono del tutto scomparsi, no? Vi ricordate Gesù dolce memoria? Lo canta per Gesù. Jesus dulcis memoria. Pensate, è un testo di San Bernardo di Chiaravalle. C'è nell'Amen Alleluia, c'è quello della diocesi. Però cosa si preferisce cantare oggi? Mia, cosa cantate voi? Un po' di tutto. Entreremo in merito. Ecco. Se c'è un testo biblico che fa da riferimento come un itinerario profondo, è proprio il testo del capitolo 24 di San Luca, Emmaus. Lo conoscete, no? I due discepoli tristi che se ne vanno verso Emmaus, sconsolati perché Gesù è morto. Tra di loro litigavano anche parecchio, finché Gesù in persona si affianca a loro e comincia a fare che cosa? Prima a chiedere perché sono così e poi a dire stolti e tardi di cuore a credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Messia soffrisse queste cose per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E arrivano a Emmaus. E gli fece come se dovesse andare oltre, ma essi lo pregano: rimani con noi perché si fa sera. E gli entrò per rimanere con loro, prese il pane, lo spezzò ed essi lo riconobbero. Ecco i due grandi momenti, lungo la strada e il percorso della parola, cioè lui li convoca, è lui che si fa loro vicino e spiega la parola. Ed è lui che spezza il pane. Chi è dunque il protagonista? Se questo brano è un brano simbolicamente liturgico, chi è il protagonista della liturgia in sostanza? Siamo noi o il Signore? È il Signore. Quindi attenti alle autoreferenzialità. Perché fai questo canto? Perché hai scelto? Perché mi piace. O bella. Mi piace. No, faccio un esempio. Una volta ero al mio paese, Castenedolo, anni fa, e all'inizio della celebrazione io esco dalla sagrestia e il coro, il coretto delle ragazze, dei ragazzi, canta esci dalla tua terra. Allora, non sono ancora neanche entrato, è già mi invidi ad andare. Cioè, perché cosa manca qui? Manca una criteriologia. Che canti vanno fatti all'inizio della messa? Arriveremo. Qual è la ragione per la quale Gesù incontra i due discepoli di Emmaus? Anche questa è una cosa molto importante. Perché Gesù appare? Perché Gesù appare e vive questi due momenti con loro? Lo fa perché la sua vita diventi la loro vita. Perché la loro tristezza, uno di loro di nome Cleopa col volto triste disse sei solo tu così straniero, abbornato da non sapere, no? In Gerusalemme. Cioè è il passaggio dalla non speranza alla speranza, perché, ma è una parola che viene data a partire dalla croce per far capire che non è la croce che chiude il discorso su Gesù. Il discorso su Gesù lo chiude lui da risorto, anzi lo dischiude ulteriormente, ed è proprio in ragione di questo che cade la cecità dei loro occhi, perché l'avevano visto morto, lo vedono vivo. Hanno esperienza di una vita trasformata, di una vita risorta. E Gesù fa questo proprio perché? Perché riacquistino la speranza e vivono della stessa vita che lui sta vivendo e nella passione e risurrezione ha conquistato per loro e per noi. Questo è il senso anche della liturgia. Quando voi, se state un po' attenti quando il prete legge le sue preghiere dal messale, noterete che molto spesso la post-comunio, cioè la preghiera prima della dopo la comunione, per intenderci, fa sempre riferimento a che cosa? Al suo invento, O Dio che ci hai nutrito con i sacramenti del tuo amore, fa che vivendo secondo la loro logica, aspiriamo ai beni che non hanno fine, ai beni eterni. Cioè qual è la prospettiva dunque? È la vita eterna. La liturgia propone attraverso la celebrazione nel tempo che cosa? Il recupero di quello che Gesù ha fondato. Lo celebro adesso perché? Perché mi apra all'eternità. Questo è il senso, il suo fine principale. Gesù questo fa con i due discepoli di Emmaus. Bene, quindi convocati dal Padre i riti di introduzione. Ora sarà stupefacente comprendere come i riti di introduzione sono molto più di quelli che non si crede e soprattutto di chi ci si aspetta. Allora, qual è il primo elemento di questi riti di introduzione? È la convocazione dell'assemblea. Voi direte cosa vuol dire? Secondo, qual è? È la processione d'ingresso con il canto. Processione e canto d'ingresso. Beh, se eravate nel mio paese che io ho servito come parroco fino a 3-4 giorni fa, non si faceva nessuna processione d'ingresso. Dalla sagrestia all'altare, che era 4 meter, cioè non si faceva proprio nulla, se non nelle solennità. Me l'hanno chiesa anche tanto, sono chiese anche così piccole e corte che ci si arriva neanche in una strofa di un canto, se già lì, insomma, no? Bisognava per forza usare l'incenso per dare motivo al coro e all'assemblea di cantare. Quindi convocazione, processione, canto d'ingresso, venerazione e bacio dell'altare, e se c'era la solennità con l'evangeliario anche del Vangelo, anche il bacio è una cosa importante, segni di croce, saluto del celebrante. In genere c'è una breve anche munizione introduttiva per dire un po' il tema della domenica, cioè che dia una certa nota, va bene? C'è l'atto penitenziale, il gloria e poi l'orazione colletta. Tutto questo costituisce, sotto il titolo convocati dal Padre, costituisce quelli che noi chiamiamo i riti di ingresso. Quello che penso, spero che vi abbia un attimo intrigato, è questa idea della convocazione dell'assemblea. Che cosa si intende quando noi diciamo convocazione dell'assemblea? Chi è che chiama l'assemblea? È il Signore o le campane? Suonano le campane qua? Non male, quindi è la voce di Dio che si fa sentire. Viene. Il messaggio romano, quello che noi usiamo adesso, cioè quello di Paolo VI, rispetto, allora, il messale di San Pio V, quello del Concilio di Trento, metteva l'unica attenzione sul prete, su come doveva uscire dalla sagrestia, eretto, occhi bassi, con la mano sinistra tiene il calice, con la destra la busta sopra il calice, col velo, e che va verso l'altare, che fa i suoi inchini, eccetera. Giustamente il messale di Paolo VI invece fa un'altra scelta, dice qui non è più questione del prete, è questione dell'assemblea. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che quello che è importante assolutamente, secondo al numero 47 appunto dell'introduzione del messale romano, è proprio questo qua: il popolo radunato è un'assemblea convocata, una comunione di fedeli che risponde all'appello del Padre, che chiama i suoi figli ad ascoltare la sua parola e a partecipare al banchetto del pane spezzato e del calice condiviso. Cosa non è dunque? Non è una riunione psicosociologica, non è il radunarsi di un club sportivo filatelico, è una risposta. L'identità della Chiesa è legata e fondata ad una risposta. Uno ti chiama, tu rispondi, sei Chiesa. Non rispondi, non sei Chiesa. Non fai parte di questa assemblea. Cioè, se non rispondi, evidentemente non vai, quindi non vai a celebrare. Ecco, questo è importantissimo per dire che non siamo noi, come a Emmaus, non sono stati i due discepoli. I due discepoli hanno seguito, sono stati guidati all'incontro con il Signore. Ebbene, anche nella liturgia nostra, la convocazione è quella, diciamo così, quel moto interiore che viene da una consapevolezza di Dio che ci vuol vedere, ci vuol parlare, vuol darci la sua voce, la sua parola oggi. Oggi, anche qui attenzione, che con la parola, questo avverbio di tempo è fondamentale, oggi, avverbio, cioè temporalità, è questa qui. Cioè non ha senso che io vada a recuperare quello che si faceva 2000 anni fa. Se non agisce e non interagisce e non è importante per me oggi, cosa stiamo lì a fare? Cosa celebriamo? Perché celebriamo? A meno che Dio nella sua fedeltà, che non conosce né passato né futuro, non agisca anche oggi per ciascuno di noi. Oggi si compie questa scrittura, oggi per noi, se è una parola che, quella che verrà poi pronunciata e proclamata, è una parola che attua quello che dice oggi per noi. E quindi non vado a fare dell'archeologia liturgica, vado a celebrare. Non usiamo più i verbi a sentir messa o a dir messa, andiamo a celebrare. È ben diverso, dice una disposizione di chi ha capito che lì qualcheduno mi vuole incontrare, ed è Dio in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Pensate che questo concetto del popolo e della fondamentale importanza di sentirsi popolo di Dio, in un testo molto antico chiamato la Didascalia degli Apostoli, che è un testo del III secolo dell'area siriaca, si dice così: poiché siete membra di Cristo, non disperdetevi dalla Chiesa non riunendovi. Non lacerate e non disperdete il suo corpo e non vogliate anteporre alla parola di Dio i bisogni della vostra vita temporale. Cosa dice questo autore? Dice che c'è una strettissima connessione tra, parla delle membra di Cristo, fa riferimento alla prima parte, alla prima lettera ai Corinti di San Paolo, dove San Paolo parla della Chiesa come il corpo di Cristo, Cristo è la testa e noi siamo le sue membra. Quindi più membra ci sono, più il corpo di Cristo è completo, ricco di carismi e di ministeri. Meno ce ne sono, più è disperso. Quindi pensare che nel III secolo, quindi vuol dire dal 250 in poi, c'era già il problema di dire ai cristiani di andare in chiesa, di riunirsi cioè a celebrare, perché è un fatto di fondamentale importanza. Noi siamo il corpo di Cristo. E più siamo, più il corpo di Cristo è visibile, è testimone. Sant'Agostino, in un discorso, il numero non so perché ne scritti così tanti, ma dice ad un certo punto, quando ricevi la comunione, cioè vai a ricevere il pane eucaristico, tu dici amen, vero? Uno dice corpo di Cristo, voi rispondete non grazie. Ma perché anche oggi il corpo di Cristo, grazie. No, allora, il corpo di Cristo, amen. E dice Sant'Agostino, tu dici amen, attenzione com'è intelligente Agostino, tu dici amen a ciò che ricevi, ma dici anche amen a ciò che sei. Tu ricevi il corpo di Cristo, tu sei il corpo di Cristo. Cos'è l'amen? L'amen è la firma, il sigillo che si mette nel fondo di un contratto. Sono d'accordo, mi va bene, è il corpo di Cristo, sei il corpo di Cristo, certo, amen. Questa è la consapevolezza giusta dell'andare a celebrare. Va bene. Poi c'è, ne scelgo solo alcuni, la venerazione e il bacio dell'altare. La venerazione è data dall'inchino che si fa all'altare, e se c'è anche il tabernacolo si fa anche la genuflessione, no? Perché alcune chiese non le puoi proprio modificare, cioè hai voglia di spostare l'altare. Normalmente le chiese che abbiamo noi, a parte qualche rarissima eccezione, hanno l'altare della celebrazione come se fosse questo, no? Poi dietro c'è il tabernacolo, quello monumentale. Quindi è evidente che se si viene in processione, se è accesa la lampada del Santissimo, vuol dire che c'è il tabernacolo, cioè c'è il Signore, si fa la genuflessione. Se invece si dispone di una cappella a parte per il Santissimo, si fa comunque un gesto di venerazione davanti all'altare, a questo, e lo si bacia. Perché? L'altare si bacia perché simbolicamente rappresenta Cristo. Importante anche questo. Il bacio dell'altare, a volte ci sono su di quelle tovaglie scandalosamente sporche e non hai voglia di contrarre nessuna malattia. No, però baciare l'altare è baciare Cristo. E delle volte c'è anche c'è l'evangeliario, cioè il Vangelo che viene posto, no? Sull'altare. Soprattutto quando c'è il vescovo, normalmente dopo la proclamazione del Vangelo, si porta al vescovo che lo bacia, poi lo si rimette nella sua sede oppure in un luogo a parte. Anticamente il bacio era l'espressione del saluto della Chiesa al Cristo, riconosciuto presente simbolicamente negli altari. Gli altari una volta erano tutti di pietra. Sentite anche qui com'è bella la risonanza biblica. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Quindi anche in riferimento a Cristo, pietra angolare sulla quale si costruisce la Chiesa, ecco, questa pietra è l'altare, è Lui. Lo facciamo perché su di Lui sorge la Chiesa e senza di Lui la Chiesa non sorge. Personalmente, se si potesse avere in tutte le chiese degli altari di pietra o di marmo, questo verrebbe reso maggiormente rispetto a certi tavolini da picnic che si vedono ancora in giro, con buona pace di chi dice: così posso spostarli quando faccio il concerto. Ecco, certo, bene. Questa è la mia personale opinione. E un'altra cosa importante è che quell'altare lì, che è Cristo, che è la roccia sulla quale si costruisce l'edificio spirituale della Chiesa, per usare l'espressione di San Pietro Apostolo, è Lui il centro di comunione, torniamo a ripeterlo, è Lui che crea l'unità, non è la buona volontà, la capacità mediativa del parroco di mettere d'accordo tutti, perché tutti si guarda a chi? L'altare dov'è che è posto? Anche questa è una bella conquista della riforma liturgica. Dov'è che è l'altare? Al centro, se si può appena, no? Nella riforma l'ha spostato verso il centro, cioè è Lui il punto di unità e di comunione. E quando lo si dimentica questo, cominciano che cosa? Le rivalità. Paolo, quando nella prima lettera ai Corinti, capitolo 13, lo ricordate bene, no? L'inno alla carità. Chi è che si è sposato con questo testo? La carità è paziente, benigna la carità. Ah, voi no. Ma guarda, che bella sorpresa. No. Normalmente gli sposi lo scelgono, perché la parola carità corrisponde all'amore, no? È la caritas latina, per me è la carità della diocesi. È la caritas, la agape greca, agape caritas, amore, però. Ormai nella traduzione, comunque pensate, è paziente l'amore, non è invidioso l'amore, no? Tutta questa bella, che se viene preso, svincolato da ciò che precede, non si capisce perché Paolo abbia detto una cosa del genere, quando ci sembra la cosa più normale. Certo che l'amore è così, ma lui aveva una comunità a Corinto litigiosa, era piena di carismi, c'erano persone bravissime, ma ognuno utilizzava i carismi che aveva per primeggiare sugli altri. In sostanza, no? Perché dice Paolo, se anche parlassi le lingue degli angeli, ma non avessi la carità, se anche possedessi il dono della profezia, ma non avessi la carità, perché lo dice? Perché evidentemente qualcuno ne aveva fatto qualcosa di storto. Allora, tutti i doni che ciascuno può avere, se non sono convogliati in questo centro di unità e di comunione che è Cristo, e che nella liturgia, tra le altre cose, è proprio rappresentato dall'altare, subito, ed è posto sotto l'attenzione di tutti nel momento della venerazione e del bacio, noi ci dimentichiamo che siamo lì per crescere insieme con Lui, che è Lui che fa la strada, è Lui che dice. E tante volte invece non è così, non è così. Provare a toccare il dominio della donna dei fiori, quella che avete posto di altare, le tovaglie, non c'è nessuno spirito, tovaglie, altari, cos'è? E perché leggete quel libro francese, il parroco ha dato di matto, l'avete letto? L'ha letto, è che è istruttivo, molto, leggete perché è divertente ed è drammatico al tempo stesso. Ci vorrà la morte spirituale e tutte le sofferenze del parroco, che non ci auguriamo ci possano capitare, che per far capire che la parrocchia sta andando da un'altra parte, è lontana da Cristo. E invece il parroco che ha avuto il coraggio di dire basta, facciamo le cose per il Signore, prima è stato oltraggiato, poi è stato osteggiato, poi è stato calunniato. Poi a un certo punto decide di murarsi vivo. È una cosa molto interessante, un libricino che si legge in una serata, perché però quel libro lì dice che cosa? Dice esattamente proprio questo, volendo. Cioè che se ci discostiamo dalla pietra che è Cristo, naturalmente costruiamo altrove. Il capitolo 7 di Matteo dice che la persona saggia è quella che ascolta la sua parola, allora quella costruisce sulla roccia. Chi ascolta ma non mette in pratica, quindi una sorta di vuoto ritualismo, giusto per costruirci dove? Sulla sabbia. Poi arriviamo ad un altro momento che è molto bello, che è quello dell'atto penitenziale. Anche qui è chiedersi perché c'è un atto penitenziale all'inizio della celebrazione eucaristica. Anche questo è un tema molto antico. L'unica ragione per avere questo atto penitenziale ce la fornisce Cirillo di Gerusalemme, l'unica, la più bella stilisticamente. Cirillo di Gerusalemme era un vescovo, San Cirillo, che fa delle catechesi cosiddette mistagogiche, una parola che avete sentito qualche volta. Mistagogia, mistagoghe, no? Spiegazione e approfondimento del mistero di Cristo. Cosa fa? Allora, lui era il vescovo. Tenete presente quando si parla di vescovi dell'antichità, non si parla di diocesi di 3 milioni di abitanti, vero? Qui siamo ancora nel periodo della persecuzione, cioè non è il cristianesimo non è ancora la sola religione licita. Siamo ancora. I leoni hanno ancora fame, insomma, in questo periodo, no? E lui, quindi, chi è che diventava cristiano? Solo gli grandi, gli adulti. Il pedobattesimo non era dato. Quando ci sarà l'esplosione, no, delle conversioni, allora, in ragione del fatto che le famiglie garantivano per i figli, allora ci sarà anche il battesimo dei piccoli, ma normalmente no, erano solo i grandi. Cosa facevano? Facevano il loro percorso di catecumenato, ad un certo punto poi arrivavano nella notte di Pasqua, del Sabato Santo per l'Occidente, e anche nella notte dell'Epifania per le chiese d'Oriente, a ricevere il battesimo, la confermazione, e poi venivano ammessi alla celebrazione eucaristica o la sinassi, cioè all'assemblea. Evidentemente i primi anni, quelli del catecumenato, servivano a fargli cambiare vita. Perché diventare cristiani da adulti vuol dire ti rendi conto che i leoni hanno fame, ti rendi conto che magari l'imperatore ti può uccidere se ti dice. E quindi bisogna rinforzarli su questo. Poi i sacramenti, cioè i misteri di Cristo ricevuti nella notte, no, del battesimo, ecco, andavano poi ulteriormente approfonditi dopo il battesimo, dopo i sacramenti stessi. E erano chiamati neofiti. le pianticelle neofitos, cioè le piccole piante, sono i germogli teneri, no? Del cristianesimo, allora spiegava. E parlando del perdono dei peccati, capiamo che quindi anche all'epoca era un dramma che un adulto che aveva fatto tanta fatica, tanti sacrifici, e aveva messo molto fede, molto impegno per diventare cristiano, ad un certo punto facesse ancora i peccati di prima. Non tutti i padri della Chiesa antica erano propensi a perdonare, né? Se leggete le opere di Cipriano di Cartagine, appena in punto di morte, cioè si dice, e neanche sempre in punto di morte, li riammetteva alla comunione ecclesiale. Fortuna che a Roma c'era Papa Cornelio, che invece era molto più largo di manica, no? Era contemporaneo. E allora, cosa fa in questa catechesi mistagogica la seconda? Lui riflette ad alta voce e dice, si mette nei panni di uno di questi qua, dice, ma, e si chiede, ma il Signore, ma può davvero perdonare i miei adulteri, le mie bestemmie, tutte le cose che cattive che ho fatto, ma come può il Signore avere ancora fiducia e pietà verso di me? E risponde così, ho preso proprio un piccolo estratto di quello che dice quest'uomo, questo pastore. Tutti i peccati messi insieme non superano la grandezza della misericordia di Dio. Che bello. Le tue ferite non superano la capacità del medico, purché tu ti metta con fede nelle sue mani. Siate fatti degni del dono celeste e abbiate in eredità il celeste regno con tutti i santi in Gesù Cristo. Quindi è un atto, questo atto penitenziale all'interno dei riti di istruzione, antichissimo, già motivato. Ecco. Però non abbiamo risposto ancora a questa domanda. Perché si fa? Qualcuno vuole dare una risposta? No. Tenebre facta sunt. Si fece buio su tutta la terra. Per voi che cos'è la liturgia? Quando parliamo di liturgia, parliamo di celebrazione eucaristica, che cosa diciamo? Se voi foste richiesti da un vostro amico o conoscente non battezzato di spiegare che cosa è la messa alla quale voi andate tutte le domeniche, cosa direste? E siete catechisti voi per caso? Ah. No, non me l'hanno mai chiesto. O non siete mai dovuti dirlo ai figli o ai nipotini, qualcosa. Cioè, questo è importante. È l'incontro col Signore, un momento di festa e di condivisione con la comunità. Bene, c'è tutto, è vero, è vero. Quando nel credo, vi prendo per mano da un po' da lontano, quando nel credo domenicale diciamo credo la Chiesa una, fermo ma so una, che credo la Chiesa una, cosa vuol dire quel una lì? O cosa può voler dire oltre altre cose? È una, capito? Una, cioè che bisogno c'è di dire una?
Perché un solo Dio.
Prego?
È un solo Gesù, un solo Dio.
Si riferisce alle altre confessioni cristiane? O richiamo perché ritornino in seno alla Chiesa Cattolica, protestanti, anglicani, ortodossi. È un'affermazione di esattezza, di ortodossia. Noi siamo la Chiesa. Cosa vuol dire quel una lì? Quando, altro aggancio, altro link, come si dice oggi, quando chiediamo perdono al Signore, no? All'inizio della messa, nell'atto penitenziale appunto, ditelo con me, confesso e a voi che ho molto in pensieri, attenti, e supplico e poi allora cosa vuol dire una?
Che noi tutti siamo in una chiesa.
Noi tutti chi?
Noi per esempio i cristiani presenti a Cerveza.
Noi e tutta la Chiesa. La Chiesa non è solo quella che si vede, ma è tutta la Chiesa, quindi anche quella che è già nella gloria di Dio. Tant'è che questo concetto lo ripeteremo alla fine del Sanctus, insieme agli angeli, i santi, i cherubini, i serafini, i troni, le potestà, i principati, la parte 8-9, gerarchie angeliche, cantiamo l'inno della tua gloria. Anche lì vedete cosa andiamo a prendere, ma è solo una questione stilistica o una questione di contenuto e di verità? È contenuto e verità. Voi ricorderete, se no ce lo ripassiamo, che prima che Napoleone distaccasse e mandasse i cimiteri fuori dei centri abitati, le chiese parrocchiali dov'è che se lo sorgevano? Nei cimiteri. E qual era la ragione? Perché i cristiani antichi celebravano nelle catacombe? Ma c'erano le catacombe anche non solo per paura, ma perché è un principio perfettamente logico da questo punto di vista. Cioè, siamo ancora tutti insieme davanti a Cristo, voi che siete nella gloria e noi che camminiamo ancora nella storia. Una chiesa è questa. È bello, è questo? È molto interessante. Quindi, dire che siamo in comunione con tutta la Chiesa vuol dire che non c'è più soltanto la percezione del tempo, ma varcando la soglia della Chiesa e cominciando col segno della croce, no? O col canto d'ingresso, meglio ancora, la celebrazione, noi facciamo un'operazione che assolutamente innovativa, cioè entriamo nel tempo e nel luogo di Dio. E allora, se questo è vero, come è vero, noi abbiamo bisogno di ci stiamo incontrando con la santità, con la misericordia di Dio, ci stiamo incontrando con la grandezza e la sua onnipotenza. Cosa ha fatto Mosè quando il roveto bruciava senza consumarsi? Cosa gli viene detto, cosa gli viene intimato? Di togliersi i sandali dai piedi, perché la terra su cui stai è un luogo santo. Ti stai incontrando con Dio, lascia del dritto a peccare. I sandali, no? In un senso, i padri della Chiesa dicono anche Guglielmo di Santiago, dice, erano il segno del suo passato. Lui, prima di essere quel pastore in ricerca, è stato il principe d'Egitto. E sulla coscienza ne aveva, compreso l'omicidio. Era un uomo violento. Quasi non si riconosce il Mosè del deserto di Madian, dove andava a pascolare le pecore del suo suocero con l'uomo di prima, però lì deve togliersi il sandalo perché tu stai davanti. Cosa dice nella vocazione di Isaia? Isaia stesso ebbe una visione, vidi un trono nel tempio alto e seduto sul trono uno simile ad un figlio d'uomo, il suo mantello copriva, il lembo del mantello coprivano tutto lo spazio. E miriadi di serafini e cherubini volteggiavano cantando santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. E allora di fronte a questo fatto dice, io caddi con la faccia a terra e dissi, ahimè, un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo ad un popolo dalle labbra impure io abito. Cosa voleva fare? Cosa avrebbe voluto fare Isaia? Cantare, partecipare a questa solenne liturgia celeste, no? Allora Dio diede ordine a un cherubino di prendere dal braciere con la molla una brasa, un carbone, di passarlo sulle labbra per bruciare i peccati. È simbolica la cosa, però anche lui lì sta, è di fronte a Dio, ma deve fare un passaggio. Dio glielo consente di vivere, di cantare insieme agli angeli e ai santi, però ti devi consegnare nelle sue mani chiedendo il perdono dei peccati. Quindi anche l'atto penitenziale è una cosa molto importante, ci rende verità di quello che noi siamo di fronte a colui che ci salva, chi siamo? Persone che hanno bisogno della sua misericordia. quando queste labbra impure, queste se nostre orecchie, cioè la nostra capacità di ascolto, no? Ecco, viene in qualche modo danneggiata dai nostri peccati, o siamo ostruiti nell'ascoltare bene, il Signore ci libera da questo. Va bene, poi naturalmente c'è il canto del Gloria e la preghiera colletta, quel Oremus. Anche qui poi dirò una cosa che ho sempre avuto come antagonista nella chiesa di Flero. Non reagisci. No, non tu ex parroco. La preghiera colletta, quella che dice dopo Gloria, preghiamo. Prego. Un attimo di silenzio, perché colletta, quando si fa una colletta, che cosa si fa? Si raccoglie. Il senso di quella preghiera lì è di raccogliere le intenzioni di tutti, quelle che ciascuno porta nel suo cuore, e di condensarle in un testo che il sacerdote, in quanto presidente della celebrazione, cioè colui che presiede, pronuncia in alza a Dio. Sto pensando ad una preghiera dell'ultimo tempo. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, poi la conclusione sempre trinitaria, no, della preghiera. Ecco, quindi ha questo senso. Da una parte raccoglie le preghiere. Se però, come avete i foglietti delle Paoline in chiesa? Quelle letture? Vabbè. Vedete che c'è sempre anche un oppure. Ce n'è un'altra che è quella della conferenza episcopale italiana, cioè non è quella, è approvata, ma non è del messale, sono state approvate successivamente, hanno lo scopo di enucleare con molta chiarezza il senso del Vangelo del giorno. Non so se avete mai fatto caso. Riprendono chiaramente, quindi la colletta del messale romano raccoglie in modo solenne, no? Le preghiere le fa e le innalza a Dio Padre. Quella della conferenza episcopale italiana ti dà il tono, il tema della domenica. Ecco, in sostanza poi questo qui. Detto questo, io mi fermerei. C'è ancora un attimo di tempo. Se avete qualche cosa da dire, se no magari riprendiamo alcune piccole cose per magari che volete sapere, se posso rispondere volentieri. Niente. Canto d'ingresso allora. Il canto d'ingresso. C'è un criterio per scegliere i canti d'ingresso? Sì. Se voi infatti avete, non so se avete l'Amen Alleluia, avete dei libretti propri, ciclo stilato in proprio. L'Amen Alleluia, voi andate in fondo, vedete che è diviso, ci sono due tipi di indice, c'è un indice tematico, un indice cronologico, no? E ti dice, per esempio, i canti d'ingresso quali sono? Canti del culto eucaristico, canti per la presentazione dei doni, la presentazione dei doni all'offertorio, né? La presentazione dei doni, c'è quei canti. E se noi li guardiamo, cioè li leggiamo, scopriamo che ci sono due elementi fondamentali per il canto d'ingresso. Uno riguarda il punto verso cui la processione tende, che è il canto della processione d'ingresso, è l'altare, quindi che è Cristo, quindi un canto a Cristo. Oppure un canto che chi vi parlava prima dell'assemblea, della chiesa riunita, no? Cioè che canta la dimensione sponsale della chiesa in quel momento. Ecco. Quindi ha poco senso, perdonatemi, anche se era la festa dell'Immacolata Concezione, cantare all'inizio dell'Aurora tu sorgi più bella. Perché? Perché tu non stai andando verso la statua della Madonna, non stai andando a recitare un rosario o una preghiera mariana, ma vai per la celebrazione dell'Eucaristia. E la celebrazione dell'Eucaristia è questo culto della Chiesa a Dio Padre attraverso Cristo, con la sua sposa che è la Chiesa, nella virtus, cioè nella forza dello Spirito Santo. Quindi bisogna tenerlo ben, ben, ben presente questo. Emma però piace questo, e ho capito, però non è giusto. Perché continuamente sposta l'attenzione da quello che è giusto. Quando i protestanti ci deridevano per i canti mariani qualche anno, non è che adesso poi è tutto del tutto torto, no? Perché noi siamo, noi, anche i canti di adesso sono sul filo del rosoio alcuni, parlando di canti mariani. O Maria, nostra speranza, ma fede bu, chi è la nostra speranza? Ma è, allora? Ma sì, ma è nostra speranza, ma vedi quante spiegazioni devi dare per dire di poter cantare ancora O Maria, nostra speranza. Dici, assisti e pensa a noi. Ma chi è che pensa a noi? Il padre che è nei cieli, dove il Vangelo ti dice che neanche un capello del capo cade se il padre tuo non lo consente, no? Ecco. Quindi attenzione ai canti, e da un punto di vista sia testuale, cioè i contenuti dei canti, ma c'è tutti i canti che sono proprio da raduno scout, ma non dalla celebrazione eucaristica. E anche la qualità musicale. Dobbiamo rieducarci a questo, Dobbiamo rieducarci a questo. Siamo un po' zoppicanti. Penso che il nuovo messale romano, che dovrebbe uscire forse per l'avvento del 2019, parlano di un messale romano di 1700 pagine. Non è una cifra, le 1700 pagine sono tantissime. Ma perché? Perché c'erano tutte le parti cantate. Le parti cantate. E allora, quando siamo stati in commissione regionale a Milano, col famoso lunedì nero, no? Dove si imperversava l'uragano, abbiamo detto, ma perché c'è la commissione è presieduta dal vescovo di Crema, ma se uno è stonato cosa fa? E lui non ha avuto altra risposta che dire, perché già conoscevo. Sì, dovremmo fare come nella Chiesa ortodossa. Nella Chiesa ortodossa, prima di ammetterti al seminario per la preparazione per diventare prete, ti provo a vedere se sai cantare. Se non sai cantare, no, davvero? No, non è una sciocchezza, vero? Tre quarti dei preti diocesani dovrebbero stare a casa. Perché tutta la liturgia, tutta la divina liturgia di San Giovanni Crisostomo, di San Basilio, quella ortodossa, è quasi tutta cantata ancora oggi. Noi non arriveremo mai a questo, e non dobbiamo copiare, perché abbiamo un rito, il rito cattolico romano, che è il nostro, quello latino in sostanza, è famoso per la sua sobrietà. È così sobrio che parecchi sacerdoti giovani, anche bresciani oggi, gli sembra che sia molto povero. Lui cantacca dietro, no? Invece celebra bene, celebra con calma, canta le parti giuste, vedrai che i tuoi 40-45 minuti festivi li hai. Ed è molto corretto, molto equilibrato, insomma. Però si celebra un po' così. Oggi un bravo prete, secondo i criteri di certa gente, è quello che riesce a farti la messa festiva in 15 minuti. Ma non sto scherzando, ve ne posso citare almeno due. Non lo farò, ma potrei. Sì. È tremendo, eh? Praticamente lui parla e si dà le risposte. Per farvi sorridere ulteriormente, così ci svegliamo del tutto. C'era, nel passato, c'erano diversi parroci che andavano a caccia. A caccia, sì, sparavano. E allora c'era la messa del cacciatore. La messa del cacciatore era dalle 5, da domenica mattina alle 5. Il parroco e i cacciatori parcheggiavano i loro cani nella bussola della chiesa. Cioè tra la bussola e l'uscita, e 5-3-8 finivano messa, poi partivano e andavano a sparare. Che cosa è lì la liturgia? Al massimo era una pratica di devozione, di pietà, ma non quella, quel culto per la santificazione del popolo di Dio che è. Non è possibile anche paragonare la Santa Messa a un rosario o una adorazione, no? Sono due cose completamente diverse.
Anche l'atto penitenziale credo che dal punto di vista della partecipazione con la musica, col canto, sia piuttosto dimenticato.
Sì.
Soprattutto nelle essere di ragazzi, di giovani, così via.
Un po' perché siamo abituati ad associarlo, quando è in italiano, al picchi, no? Il Signore Pietà del picchi, che è un po' triste. O sono al Kyrie Eleison della messa dei defunti o della messa degli angeli. Però esistono delle belle formulazioni moderne, dei bei Signori Pietà, di Kyrie molto belli, che si possono imparare. Ecco. Tutto sta a volerlo. E a credere che una cosa buona, che una cosa bella e che fa bene al cuore. Questo è, per esempio, una cosa che non va assolutamente bene nelle celebrazioni domenicali è il canto durante il segno della pace, dimenticando che se c'è una parte da cantare è l'Agnus Dei dopo, è l'agnello di Dio. Non il canto, non è previsto nessuna cantabilità del segno della pace, perché il pace a te fratello mio, pace a te sorella mia, che vuol dire un cuor duro, non finisce più, crea anche un senso un po' di mercato, di confusione, se ci sono i bambini siete a posto, mentre in realtà l'agnello di Dio, che è quello che proprio apre la porta all'Eucaristia, da ricevere l'Eucaristia col momento di viene, delle volte completamente neanche pronunciato, dimenticato. Da lì si passa al beati gli invitati alla cena del Signore. Sapete che le parole della liturgia, ricordatevelo bene, sono indisponibili, non si possono né togliere né cambiare. Non si può, per esempio, cantare, dopo lo riprenderemo magari più avanti, alla fine del prefazio, è cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, no? Insieme agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria, e che cosa senti? Santo, tre volte santo. Non so se si usa qua. Non si può. Perché chi è colui al quale noi ci stiamo rivolgendo? È il Padre, sempre. Mentre il Santo, tre volte santo, a chi sta cantando? Chi è colui che ascoso nei mistici veli? È una perifrasia antica per dire Gesù nel pane. A parte il fatto che lei ne è moriati, perché la consacrazione non c'è ancora. No, la piclesi, no? Lo Spirito Santo non è ancora stato invocato, ma è completamente, sta snaturando proprio il procedimento e il senso del prefazio. Il prefazio canta le misericordie di Dio che si sono rivelate nella storia del popolo dell'antica alleanza e in Gesù Cristo nostro Signore. Per cui diciamo santo come i cherubini e i serafini di Isaia. Poi dice, ergo, quindi, che è scomparso purtroppo nella traduzione italiana, anche oggi per noi, Padre, fai quello che hai fatto nel passato in Gesù Cristo, per noi oggi. Ma sto sempre parlando al Padre, non a Gesù. Cantate santo tre volte santo.
No,
per dire, ecco. O anche quando si certe formulazioni del Padre Nostro, c'è stato un periodo che furoreggiava un'espressione, un canto del Padre Nostro in spagnolo con piattaforma musicale di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Padre Nostro, tu che stas in chiama la verità, che non è neanche il testo del Padre Nostro. Ma però per poter utilizzare quella musica si è completamente capovolto la preghiera del Signore. È gravissimo questo. C'è il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quando pregate dite, è Lui, è la preghiera del Signore. Ed è così importante che anche durante i battesimi antichi, anche moderni, c'è la tradizione, no? La consegna del Padre Nostro, non del concerto di Central Park in cui hanno eseguito questo. Ecco, attenti bene, perché non possiamo fare della liturgia quello che vogliamo. Conclusione di stasera. Capitolo 22 della Sacrosantum, numero 22 della Sacrosantum Concilium, che è il documento di base, no? Per la riforma liturgica. Nessuno osi togliere o aggiungere alcunché, alcunché in materia di liturgia, fosse anche chierico o sacerdote. Nessuno osi. Perché nessuno osi? Perché la liturgia è la fede celebrata. E se tu cambi le parole della celebrazione, rischi anche di cambiare che cosa? La fede. Quanti sacerdoti, per esempio, di fronte alla parola turbamento che c'è nell'embolismo dopo, no? Padre nostro, sicuri del insomma, la parola turbamento gli dava fastidio, cioè, paura, timore, ma se capisci turbamento, lascia turbamento, che fastidio ti dà la fregola di cambiare robe. Molte volte questo continuo cambiare definisce più l'insicurezza di chi celebra, no? Che è sempre la ricerca di novità per tenere desta l'attenzione, piuttosto che la comprensione della comprensione, piuttosto che la proposta, la proposizione attraverso una bella celebrazione del mistero di Cristo per noi. Basta, se no.
E l'allegria di cuore.
Anche se si è venuto di moda anche quello. Sì.
Tanto ringraziamo, allora abbiamo ancora un attimo di tempo per, la compita che serviamo insieme, cercavo l'aggeggio per.
Ecco qua.
No, questo è il registratore.